Le 8.41, buongiorno, buon ascolto, benvenuti, tutto cambia, la puntata di quest'oggi, staremo insieme fino alle 10, saremo in diretta fino alle 10 anche su Facebook. Stefano Fabbri è venuto a trovarci in studio questa mattina, buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Stefano Fabbri è un collega giornalista di grande esperienza che ci aiuta da un po' di tempo, persona molto modesta che accompagna con gesto della mano la parola grande esperienza, ma è così Stefano, non c'è niente da dire, ci accompagna da un po' di tempo l'apertura del lunedì mattina. Quest'oggi ti abbiamo invitato in studio perché è una mattina importante, oggi è il giorno della memoria, è il 75esimo anniversario della liberazione di Auschwitz da parte delle truppe dell'Unione Sovietica, l'Armata Rossa, ed è un giorno elettoralmente importante, molto atteso per, come dire, le questioni politiche del nostro paese. Che cosa è accaduto? Le notizie le abbiamo già date, la Calabria è stata una storia, l'Emilia Romagna è stata un'altra, e tutte e due sono storie peculiari.
Posso dire una cosa sul giorno della memoria?
Come no?
Che riguarda ieri sera, c'è l'attesa dei risultati. Ora, non vorrei essere troppo irriverente, ma mi ha colpito abbastanza perché, aspettando i risultati elettorali e facendo un po' di zapping, Rete 4 ieri sera ha mandato in onda un documentario molto interessante, perché era girato da Hitchcock nell'immediatezza della liberazione di alcuni campi. Sono immagini relativamente rare e straordinarie. Mi ha molto colpito perché sul resto delle reti c'erano molte chiacchiere distintivi, insomma, ecco, qualche filmetto, per cui mi ha colpito questo fatto che la vigilia del giorno della memoria fosse una televisione, diciamo, privata e non il servizio pubblico a occuparsi.
Sì, infatti, tra l'altro, come dal punto di vista televisivo, le sorprese non mancano mai. Allora, Bonaccini in Emilia Romagna 51%, Borgonzoni al 43%. Bonaccini in questo momento è naturalmente molto eccitato da questa vittoria che non aveva nulla di scontato, ha detto l'arroganza non paga mai, ha chiesto addirittura alla Lega di scusarsi, e il PD è tornato in Emilia primo partito. Partiamo da questo, Stefano.
Forse il dato più significativo è anche meno atteso, perché allora facciamo un passo indietro. I sondaggi di pochissimi giorni fa, che erano ovviamente riservati, non potevano essere pubblicati o che altro, davano un tipo di tendenza completamente opposto, cioè un testa a testa che vedeva in vantaggio Borgonzoni, ma soprattutto un Partito Democratico che avrebbe preso meno di quanto aveva raggiunto alle ultime europee. Invece in questo caso lo ha fortemente superato quel limite, cioè è stata un'inversione di tendenza assolutamente forte. È un dato sicuramente importante, che rassicura anche Zingaretti, che probabilmente farà fare al segretario del PD la voce più grossa di quanto adesso non la stia facendo comprensibilmente Bonaccini, che deve un po' scaricare anche la tensione. Insomma, ci sono alcune dichiarazioni che per uno che vince non sono mai sopra le righe, ma insomma abbastanza
un po' mace,
ma che, come dire, ne ha ben d'onde, perché evidentemente veniva da una vigilia che non era particolarmente incoraggiante per lui. Questo è un dato secondo me molto interessante, anche perché è vero che l'elezione di Bonaccini la si deve non soltanto al successo del Partito Democratico, ma anche alla sua lista, che ha avuto la lista del presidente, che ha avuto, mi sembra, un 7% rotti, che insomma, quindi fa la differenza. E poi ora è un po' presto per cominciare a parlare dei flussi elettorali, ma credo che qualche cosa salti all'occhio in maniera netta, e cioè che le previsioni che davano i 5 Stelle, ad esempio, al 6,5%, mentre invece il candidato dei 5 Stelle si è fermato al 3%, per un effetto, diciamo, matematico della sottrazione, fa capire che quel 3% che gli mancava sicuramente è andato tutto quasi interamente
sotto il vantaggio. Voto disgiunto, interessante, molto usato il voto disgiunto da parte di un elettorato.
Ed è una novità, è una novità, perché di solito era, come dire, una roba un po' snob, un comportamento elettorale di nicchia, mai di massa, ma invece in questo caso
molto raffinato, invece qui è diventato di massa. Un elettorato con l'Emiliano di una certa consapevolezza, probabilmente, questo ci fa presumere che naturalmente tutti tendiamo, sbagliando, a cercare di far diventare, come mi dicevi tu giustamente prima che andassimo in onda, una parte con il tutto. Per cui ad esempio lo scenario politico e partitico diventa interessante, con Forza Italia e il Movimento 5 Stelle che spariscono. Cioè, in alcune realtà, come quella della Calabria, il candidato presidente della Calabria, il Movimento 5 Stelle, non entra neanche come consigliere.
Non entra nel podio, diciamo, no, assolutamente.
Per intenderci. Questo non ci permette di capire lo scenario nazionale, però ci dà delle linee di tendenza, secondo te?
Sì, ce le dà per quanto riguarda allora Forza Italia, sicuramente. Ora, nel caso della Iole Santelli è una roba un po' anche diversa, nel senso, se vai a vedere i voti di lista che sono stati presi, sono abbastanza contemperati, no? Però per quanto riguarda la Lega si tratta comunque di una new entry, perché si tratta della Calabria, non certo del profondo nord. Una Forza Italia che regge ancora sicuramente su una percentuale vicina alle due cifre, non mi ricordo se l'ha superata, insomma attorno al 10-9%. Sì. Ma d'altra parte la Santelli è una candidata di Forza Italia,
è infatti
di una di Forza Italia. Sono abbastanza contemperate le tre forze, diciamo, di centrodestra. Per quanto riguarda i 5 Stelle invece mi pare il ragionamento sia molto omogeneo, e cioè con una perdita secca in due situazioni estremamente diverse, cioè la Calabria e l'Emilia Romagna. Una perdita secca, diciamo, annunciata, ma forse non con queste dimensioni. Mi ha fatto abbastanza sorridere, perché oggi sono attese le dichiarazioni dei 5 Stelle per bocca di Vito Crimi, che ha questo incarico ai lui di reggente da circa 3 giorni. Insomma, forse le spiegazioni non dovrebbe darle lui, ma qualcun altro.
Parliamo della Calabria. Della Calabria, per iniziare, si è parlato pochissimo, come se fosse, come dire, presente quando siamo le elezioni in Uzbekistan, per cui sono gli osservatori più attenti le seguono, ma gli altri non gli frega niente, diciamo così. Anche questa cosa è molto, molto grave, a prescindere.
Sì, è grave, però, cioè, mediaticamente comprensibile, perché allora è grave per il fatto che si tratta di una regione, come dire, sulle barricate per molti aspetti, no? Quindi chi vince e chi perde fa la differenza, non c'è dubbio, delle politiche saranno seguite, eccetera. Però è anche vero che è una regione che ci ha abituato anche in passato a un'alternanza. Quindi da questo punto di vista, insomma, non ha fatto l'effetto Stalingrado, tra virgolette, che oggi molti attribuiscono all'Emilia Romagna, no? Come se fosse veramente l'ultimo avamposto travolto il quale poteva esserci un'ondata del centrodestra che sarebbe stata inarrestabile. Quindi forse anche questo è stato un po' il motivo per cui non c'è stata molta attenzione. E poi anche perché, se per quanto riguarda Bonaccini poteva, diciamo, emergere un lavoro che è stato tutto sommato di buon governo, altrettanto forse non si può dire per quanto riguarda il governatore uscente della Calabria, insomma, no, che non ha dato una gran prova, anche se poi non ha ricorso, però insomma. E quindi questo, ma soprattutto è proprio il fatto che l'abitudine all'alternanza che ci ha dato la Calabria ha fatto in modo, insomma, che passasse in secondo piano. Era una vittoria praticamente ampiamente annunciata.
No, non c'è dubbio, assolutamente. È venuto a trovarci nei nostri studi anche Francesco Selvi, che fa saluto e ringrazio. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a voi.
Ben trovato, Francesco. Scriveteci al 366-6260-155, chiamateci allo 055-7399933, ed è arrivato ovviamente il messaggio che stavamo aspettando. La vittoria in Emilia Romagna la si deve a Mattia Sartori e piazze piene. Riferimento e alle sardine, naturalmente si sprecano le battute, le vignette, i meme con un Salvini che se ne va dietro le sardine e Salvini che dice io sgombero, riferimenti ittici che sono andati molto di moda in questo momento. Però che pensi? Poi sentiamo anche Francesco che idea si è fatto di quello che sta succedendo.
No, penso, allora, anche nelle prime dichiarazioni di Bonaccini c'era un ringraziamento, come dire, quasi una genuflessione, insomma, di fronte alle sardine.
Perché anche Zingaretti ha detto grazie,
sì,
alle sardine.
Grazie alle sardine, ma soprattutto Bonaccini ha detto ci siamo ricordati che bisogna riempire le piazze, no? Smentendo così appunto il vecchio adagio per quelle piazze vuote, le piazze piene, urne vuote. Di sicuro forse il lavoro delle sardine va letto su un altro dato che è emerso da queste elezioni, e cioè l'impennata della partecipazione al voto. cioè è molto probabile che le sardine abbiano lavorato non sull'acquisizione di voti che potevano andare altrove, ma di voti che sarebbero potuti rimanere a Nanna oppure non recarsi al seggio. Questo penso sia stato forse il lavoro più diciamo che ha avuto più risultati per quanto riguarda le sardine.
È incredibile come un personaggio come Callipo in Calabria, molto popolare, un imprenditore famosissimo, lo ritroviamo sugli scaffali dei nostri supermercati da molto tempo, per intenderci, abbia avuto un risultato così modesto. Riprendiamo le percentuali: Bonaccini, siamo in Emilia Romagna, 51,4, Lucia Borgonzoni 43,6, Simone Benini, Movimento 5 Stelle 3,4, mentre invece in Calabria Iole Santelli, il centrodestra, ha vinto con 55,4, Filippo Callipo, centrosinistra, 30,1, Francesco Aiello, Movimento 5 Stelle 7,2. Francesco Selvi, oggi è una giornata, come dire, anche molto particolare, perché ieri, mentre seguivamo la notizia delle questioni elettorali, naturalmente, le questioni che riguardavano le elezioni regionali attesissime, è arrivata la notizia della morte di Kobe Bryant, che è una grandissima star del basket, è una persona che ha frequentato le nostre terre a lungo, è cresciuto nel pistoiese in qualche modo, e le due notizie si sono incrociate facendoci scoprire la popolarità. I social sono pieni di lutto per Kobe Bryant, non so se hai notato.
Sì, soprattutto su uno sport, la pallacanestro, che in Italia oggettivamente ha una fetta importante, ma non direi particolarmente fondamentale, diciamo, a livello proprio anche di tifosi che vanno a riempire i palazzetti. Forse Bryant è diventato un po', come dire, anche un'icona importante in questo momento, cioè, perché prima poi si era un po' anche dimenticato, no? Si era un po' perso nei substrati ormai del percorso che aveva fatto andando poi a giocare negli Stati Uniti e poi magari salutando definitivamente un po' anche tutto il mondo del basket, anche quello americano. E ora è venuto fuori, è ritornato fuori. A me ha colpito molto il nome della figlia, che francamente ci fa proprio capire quanto lui fosse attaccato. Leggevo tra l'altro, attaccato all'Italia, leggevo tra l'altro che per cercare negli Stati Uniti di non far intercettare agli avversari l'organizzazione di gioco, con i suoi compagni parlava in italiano, con chi sapeva parlare in italiano. Curioso, no? Bellino.
Molto, molto interessante. La facciamo una battuta, tra poco sentiamo anche Giovanni Cozzini che si sta recando al Mandela Forum per il giorno della memoria, però non posso non chiedervi della questione toscana e su questo riparto da Stefano Fabbri, perché naturalmente questo voto era molto atteso, anche perché, no, si è detto in questi giorni, no, non c'è ancora il candidato del centrodestra, si aspetta l'Emilia Romagna. Enrico Rossi ha scritto che l'aggressione è stata respinta, e Enrico Rossi ha puntato molto su questo aspetto culturale. Tempo fa diceva: non è possibile che in Toscana, in una terra dove la cultura, l'identità, la memoria di quello che è stato, la memoria, il giorno della memoria, possa accadere qualcosa, e sperava accadesse qualcosa del genere anche in Emilia Romagna. In Toscana che succede a questo punto?
Ma ora, senza fare, come dire, poi magari qualcuno viene a tirare i piedi di notte perché uno dice fare una previsione troppo, però di sicuro a prima vista sembrerebbe quanto è accaduto in Emilia Romagna apre, diciamo, uno spazio, una autostrada probabilmente al centro-sinistra in Toscana, cioè diciamo che il voto dell'Emilia Romagna probabilmente innanzitutto metterà un po' in difficoltà anche la scelta del candidato di centrodestra, che tutti aspettiamo perché ancora non c'è.
Non c'è.
Bisogna capire se la reazione di Salvini sarà quella di avere una centrodestra in modalità, diciamo, con l'elmetto, oppure ci sarà la ricerca di un candidato più, tra virgolette, civico, no? E questo farà abbastanza la differenza, perché come si è visto la scelta del candidato fa la differenza. E l'altra è che probabilmente sarà anche un voto più libero, cioè libero, diciamo, dall'elemento paura, insomma, no? Questo non c'è dubbio, che è un elemento che invece in Emilia ha contato molto.
Assolutamente, ma sarà un voto anche più libero dall'elemento demonizzazione dei partiti. In Emilia il PD torna primo partito col 34,6.
Penso tra l'altro, visto, Bonaccini ha fatto una campagna elettorale pregando, ma forse non doveva neanche pregare di troppo, i leader nazionali del centrosinistra di evitare, insomma, di incrociare la sua strada nella campagna elettorale. E può darsi che Gianni, che peraltro ieri era il comitato di Bonaccini, ieri sera, può darsi che Gianni faccia lo stesso tipo di ragionamento, cioè forse bisogna far tesoro anche degli elementi del passato, come per esempio Salvini non ha fatto per niente tesoro della lezione di Matteo Renzi. Salvini ha voluto un referendum su se stesso senza imparare dalla sconfitta clamorosa che Renzi ha avuto facendo la stessa cosa.
Non c'è dubbio. Stefano Fabris, mancano 3 minuti alle 9, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per esserci venuto.
Grazie
a trovare. Francesco Servi, una battuta sulla questione toscana.
Ma io rientro,
poi andiamo a Giovanni Cozzini subito.
Rientro per lavoro dall'Emilia, sono stato fino a giovedì, ho intervistato i candidati minori. Che è divertente anche il termine minore che si utilizza. Potere al Popolo, Partito Comunista, Rifondazione, ce l'avevano tutti, più che con Salvini, con Bonaccini, curiosissima questa cosa. E quindi già lo spezzettamento mi ha incuriosito in una maniera estremamente, estremamente forte. Il passaggio poi successivo, come diceva giustamente Stefano, è stato l'allontanamento dei leader di Bonaccini. Bonaccini si è sostanzialmente creato una ciambella intorno di salvataggio, la chiamerei così, fatta di liste che lo appoggiavano, cercando di staccarsi il più possibile dal meccanismo dei partiti, levando i leader, quindi le facce. Mi ha colpito molto perché nell'agenda di Bonaccini a un certo punto, durante la campagna elettorale, aveva messo anche, appunto, giustamente, il nome Zingaretti, ma l'aveva derubricata a un pranzo che aveva fatto tra Modena e Bologna di un'oretta e via, come potrebbe incontrare, che ne so, un altro personaggio sempre locale, ma diciamo relativamente importante rispetto a quello che era il meccanismo della campagna elettorale. Qui venga l'ultimo passaggio, secondo me. Salvini si è innamorato follemente, facendola diventare una roba da vita o morte, di queste elezioni regionali in Emilia-Romagna. Errore che noi conosciamo, forse fatto da qualche altro suo omologo, diciamo, ai tempi del referendum. Questo è stato un boomerang, gli ha girato, diciamo, in una maniera abbastanza folle contro. Venendo alla Toscana, concludo dicendo che SOS è candidato del centrodestra, ma non è come dire un qualcosa per cui non ci stanno mettendo la testa perché non hanno tempo, non hanno voglia, semplicemente perché secondo me volevano aspettare l'Emilia Romagna. Con l'Emilia Romagna e con quel dato, secondo me, vabbè, facendo i debiti scongiuri, qui c'è una prateria enorme del centro-sinistra, con il centro-destra sostanzialmente, non dico sarà a guardare, ma sostanzialmente, come dire, marcherà il territorio con una bandierina. Salvini ha capito che su certi territori non sfonda, questo è il tema vero.
Giovanni Cozzini, buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno a tutti.
Giovanni, eppure viviamo in un paese dove una persona che dice che bisognerebbe tenere aperti gli ospedali di sabato e di domenica e che l'Emilia confina col Trentino e che bisognerebbe fare una politica dei due mari in merito all'Emilia Romagna, comunque piglia il 47%, diciamo così, per cui non lo so, che ne pensi di queste elezioni in regionali in Calabria e in Emilia?
Penso che non siamo a nulla, nel senso che il popolo di sinistra c'è ed è in piedi e lotta insieme a noi, come si diceva una volta. Le sardine, invece di essere ringraziate da Zingaretti, sono il sintomo di una malattia grave che perdura. La mia opinione è molto radicale: non c'è differenza fra Zingaretti e Di Maio, perché tutti e due cosa fanno? Scelgono di tenere i piedi in più poltrone possibili. Perché? Perché hanno paura del domani, hanno paura di perdere il posto di lavoro. Uno che fa il governatore del Lazio insieme ai segretari del PD è un'assurdità. Se lo fa è per questa semplice ragione, perché intende per prima cosa sopravvivere. Questo è il male che affligge la sinistra in tutto il mondo, perché il problema è ben altro, quello di costruire una cultura politica di governo all'altezza della globalizzazione. Bonaccini questo l'ha capito, questo è quello che la gente si aspetta. Non si aspetta una riedizione del socialismo in forma statalista, populista, nazionalista, questo mi sembra il significato abbastanza chiaro, del ripetuto e reiterato il successo delle liste a sinistra del PD. La gente è più avanti, pensa che se si deve fare lo statalismo allora mi rivolgo a Salvini, a Le Pen, alle persone che lo fanno di mestiere, che non si preoccupano dell'Europa. Se si rimane nel mezzo non c'è strada. Zingaretti mi era piaciuto all'epoca dalle linee di governo, non chiedendo niente per sé. Certo, era facile smarcarsi dal comportamento di Di Maio, che era sempre quel riflesso compulsivo di prendere più poltrone possibili per sopravvivere personalmente. Dopo non ha fatto nulla. Dovrebbe fare una cosa molto semplice: convocare 10, 20 economisti, sociologi, scienziati e farsi fare il programma. E poi andarlo a discutere nelle sezioni che ancora sopravvivono di strada.
O comunque nei luoghi della strada, nei luoghi di lavoro, negli uffici, nelle fabbriche, nelle scuole.
Capito? Uno che dice un grazie immenso alle sardine, guarda il dito, l'imbecille del proverbio cinese, invece di guardare la luna che indica il dito. Cioè, la luna è: qual è il tuo programma di governo, figliolo? E lo chiediamo non solo a te, lo chiediamo a Obama, al Partito Democratico con 25 candidati. E la sinistra scomparsa in Gran Bretagna, in Francia, in Germania, che sopravvive perché ancora nessuno gli ha misurato la febbre, ma poi la malattia è sempre quella. Una cultura di governo all'altezza della globalizzazione, che non sia la reedizione dello statalismo sovietico, perché quello non serve a niente, ha prodotto solo disastri e morti. Questo è il problema enorme che abbiamo di fronte. Su questo Zingaretti non fa un passo avanti, quindi non è che l'Emilia resta rossa. L'Emilia ha un popolo, come in tutta Italia, che resta in piedi e che chiede ai suoi presunti leader di dare delle risposte a questa domanda: qual è il governo che possa cambiare la globalizzazione in senso umano? Punto interrogativo, però.
Esatto, non c'è dubbio. Giovanni, che succede questa mattina al Mandela Forum di Firenze?
Devo scappare, ragazzi, perché ho da affrontare 8.000 figlioli e farli star zitti e buoni per almeno 12 minuti. Quindi non è un compito semplice.
Giorno della memoria.
Dopo di me ci sono i testimoni, ma loro li ascoltano di default, diciamo, e giustamente. A me io lo devo conquistare il consenso, il silenzio attento. Quindi bisogna vada e corre e mi prepari.
Grazie Giovanni Cozzini, poi ci vediamo venerdì prossimo in studio.
Buona giornata a tutti.
Potevano non accompagnarci gli Offlaga Disco Pax questa mattina per questa nostra trasmissione fino alle 10 per raccontare di una giornata particolare, potremmo definirla così, la questione delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, il giorno della memoria, la morte di un grandissimo campione dello sport che ci ha raccontato con la sua scomparsa Kobe Bryant, che veramente la sua rilevanza trascendeva il campo dello sport. La questione, ne parleremo tra poco, del capodanno cinese annullato anche a Prato, non senza qualche risentimento, diciamo, la cosa non è pacifica. Nel frattempo la Mongolia ha chiuso il confine con la Cina per la questione coronavirus. In ogni caso abbiamo pochi secondi di pubblicità, restate con noi, ci risentiamo tra poco, siamo in diretta a Facebook, c'è Francesco Selvi nei nostri studi.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.